Motel Life, 41esimo episodio. Ben ritrovati da Donata Ricci sulle frequenze web e per la Lombardia anche DAB di Radio ADMR. Per questa puntata ho pensato a un nuovo format, un esperimento che chissà potrei riprendere nei prossimi appuntamenti. Sì, perché questa sera vi leggerò alcuni passi del romanzo di un grande scrittore americano, purtroppo poco noto dalle nostre parti, ma credetemi, meritevole di essere conosciuto. Li alternerò a brani musicali a tema, oppure a canzoni in vario modo affini al tema stesso. Lo scrittore si chiama Lee Maynard, o meglio, si chiamava Lee Maynard, perché è deceduto nel 2017 in New Mexico. Ma era nato a Crum, nel West Virginia, e sottolineo Crum perché a questo minuscolo paese, situato al confine con il Kentucky, dunque parliamo di stati tra i più poveri del continente americano, a Crum, dicevo, Lee Maynard dedica niente meno che una trilogia, la cosiddetta trilogia di Crum, che racconta le vicende del giovane Jess Stone, Leo narrante, il quale fin dalla tenera età avverte il desiderio bruciante di andarsene dal suo paese natale, a cui, vedremo, farà ritorno dopo un'esistenza burrascosa. L'anno scorso l'editore Mattioli ha pubblicato per la prima volta I Reietti, che in realtà è il terzo capitolo della trilogia, ma prima aveva dato alle stampe Lontano da Crum e Urlando con i cannibali, tutti tradotti in modo eccellente da Nicola Manuppelli. E a proposito di Nicola Manuppelli, vi anticipo che ho intenzione di occuparmi più avanti del suo bellissimo memoir Domani è un posto enorme, che ha dedicato alla sua amicizia con tanti scrittori americani, a partire da Chuck Kinder fino appunto a Lee Maynard e a tutto l'affascinante mondo degli scrittori fuori legge, al memorabile tour letterario musicale che fecero e a tante altre prelibatezze. Ma adesso andiamo per cominciare con la lettura di Lee Maynard, con un'avvertenza. Sentirete vocaboli, definiamoli espliciti, talvolta poco politicamente corretti. Sappiate che non li ometterò, sia perché sono funzionali alla narrazione, sia perché non ritengo corretto adulterare la scrittura di chi che sia. Ok, seguitemi, andiamo a Crum. Negli anni della mia giovinezza, la popolazione di Crum, West Virginia, vantava 219 esseri umani, due subumani, un paio di pattuglie di cani di vario tipo, almeno un gatto, per quanto mi risulti, un mulo ritardato e il mito sempre vivo di Crash Corrigan. All'inizio non esistevano puttane, ma in seguito ebbi modo di conoscere una ragazza che lo divenne. Il cartello ai margini del paese diceva Crum, comunità non incorporata. Avrebbe dovuto dire non necessaria. Il paese si trova in fondo alle viscere degli Appalaci, sulla riva del fiume Tag, che in pratica è il tratto urinario di quelle montagne. Al di là del Piscio c'è il Kentucky. La vita a Cram era uno spasso, un folle vortice di ignoranza abietta, emozioni che traboccano di emozioni, sesso che trabocca di amore e talvolta un po' di sangue a ricoprire il tutto. Erano gli anni della guerra di Corea, ma era qualcosa che sembrava far parte di un altro mondo. In fondo, che cazzo di paura potevano fare tutti quei musi gialli? I nostri ragazzi se la sarebbero cavata, o almeno così si diceva nelle birrerie all'aperto. E poi chi diavolo erano questi musi gialli? Non ne avevo mai visto uno, e nemmeno un negro, o un ebreo, o un italiano. Ne avevo sentito parlare da alcuni di quelli che si erano spinti fuori dal West Virginia a lavorare nelle acciaierie di Pittsburgh e nelle fabbriche di Detroit, ma non sapevo cosa significassero quelle parole e non avevo mai visto una di quelle persone. Durante gli inverni a Cram le giornate erano lunghe, noiose e fredde. Durante le estati le giornate erano lunghe, noiose e calde. A Cram solo la temperatura cambiava. Quel piccolo e triste paese si trovava in una valle angusta, schiacciato fra il fiume e le colline, intrappolato dalle inondazioni, cotto dal calore antico delle montagne, ad attendere ogni stagnante inverno con la stessa pazienza, grazia ed energia di un bradipo. Era un insieme di piccole case, un assemblaggio di baracche, uno stagno luccicante di tetti di lamiera. C'erano pochissime case lungo la collina. Yvonne viveva lì e anche Elvira. E Parson Piney aveva la casa proprio sulla cima, così che poteva guardare tutti dall'alto in basso. Ed era convinto, ne sono certo, che Dio stesso lo avesse deciso. Lassù c'era anche la microscopica casa in cui abitavo, ben coperta dagli alberi e nascosta in parte alla vista. Dall'altra parte del fiume c'era il Kentucky, terra misteriosa di stronzi bifolchi.
They got the farmhouse burning, watched it burn to the ground. Smoke filled the horizon just 2 miles from town. There was no need to worry, there was no one who cared. There was a dog den where good men were rare. But with the wheels on the highway through the cold autumn rain, out came the pistols and a book full of names, thumbing each one who'd sing out the words, facing hard times as an old junkie curse. On down between the country, red deer lay along the road. On down between the country, lay long life is a blessed one, I'm told. When they caught up with Henry, he was out in his yard, splitting that beech wood before the winter hit hard. Laid a bullet in his back, watched him drop like a rock, and come to rest across that old chopping block. And Carol ran the uppers from the laundry downtown, played online poker when there was no one around. And except for a few strays in the dead parking lot, not a soul heard the thud or the shot. On down between the country, red deer lay along the road. On down between the country, gray long life is a blessed one, I'm told.
La casa in cui abitavo sulla collina sopra la valle non era propriamente mia. Voglio dire che era casa loro. Apparteneva ai miei cugini di secondo grado, forse di terzo, Matty e Oscar. Il posto in cui sono nato si chiama Turkey Creek, una piccola forra sul margine nord della contea. Questi spazi stretti fra crinali e colline sono detti forre, non avvallamenti o canyon o qualsiasi altra cosa. Nessuno, ammesso che lo sapesse, venne mai a raccontarmi cosa fosse accaduto ai miei genitori. Ci erano rimasti secchi e questo era quanto. Dopo un po' smisi di fare domande. Venni scaricato da parente a parente, di forra in forra, fino a che non fui sufficientemente grande da essere spedito a Cram, dove sarei potuto andare a scuola. Fino a quando non fossi stato in grado di cavarmela da solo, dissero. I miei parenti a Cram erano gente ordinaria, perlomeno per quel paese. Matty era la donna di casa, un donnone dai capelli scuri che lavorava sodo. Qualche volta, durante il giorno, Matty lavorava a Luke's Restaurant, aiutando Luke a cucinare qualsiasi cosa ci fosse da cuocere quel giorno e cercando di tenere le manacce sporche di Luke lontane dalla roba destinata ai clienti. Oscar, il marito di Matty, era un minatore e la miniera più vicina era a una certa distanza da Cram. Non so precisamente quanto lontano, ma so che Oscar usciva presto di casa e tornava tardi. Alla miniera, prima di lasciare il lavoro, si lavava via tutto lo sporco che poteva, poi tornava a casa, usciva sul retro e si lavava di nuovo, cercando di sbarazzarsi della sozzura che gli si era raccolta intorno agli occhi e nelle pieghe delle mani. Si strofinava così, all'aria aperta, anche in pieno inverno. Oscar e Matty si erano trasferiti in una casa più piccola, minuscola, con una sola camera da letto. Era lì che vivevano quando arrivai. Si trattava di una costruzione collocata a monte del fiume, verso la fine di Cram. C'era una piccola veranda che correva lungo il fronte della casa e poi girava sul lato, congiungendosi sul retro, al casotto appiccicato all'edificio principale, una specie di capanno dove dormivo e custodivo tutti i miei oggetti di valore. Quel posto era mio. Era l'unica cosa che potevano permettersi di offrirmi, ma non era colpa loro. Avevano già allevato i loro ragazzi. E un giorno gliene era stato spedito un altro che non avevano mai visto prima. È così che va il mondo. Tutto sommato fui più fortunato di molti altri bambini. La gente in quella casa non mi dava noie, né io ne davo a loro. Mi davano da mangiare se avevo fame e facevano in modo che andassi a scuola abbastanza spesso da evitare di essere cacciato. Ma non toccava a loro educarmi. Ero già abbastanza grande da andare al liceo.
Is right.
Mi piaceva molto l'autunno, la stagione dell'anno che Dio sembrava avere messo lì soltanto per la sua bellezza. L'aria era più leggera e più pulita, con un profumo migliore. E in autunno potevamo giocare a football con Aaron Mason come allenatore. Il primo anno che la nostra scuola fu dichiarata liceo a tutti gli effetti, il consiglio scolastico della contea ci disse che potevamo avere una squadra di football. Così ne formammo una. Avevamo 14 giocatori, 13 uniformi di seconda mano e 12 paia di scarpe da football. Quando il ragazzo che aveva la divisa ma era senza scarpe doveva giocare, gli ufficiali di gara chiamavano time out, così le scarpe potevano essere cambiate. La dimensione delle scarpe non era un problema, ne avevamo un paio più grosse che andavano bene a tutti. Ci piaceva il football e adoravamo il coach Mason, ma la cosa migliore era il fatto che quel gioco ci portava fuori da Cram per almeno 4-5 giorni ogni autunno e ci permetteva di vedere altre persone, andare in qualche altro posto e ficcare il naso in situazioni diverse dal solito. Mettersi in viaggio per una partita era la migliore avventura che posso ricordare. Erano quei viaggi che mi dicevano che ciò che cercavo, qualunque cosa fosse, era fuori da Cram. Dopo gli allenamenti di football, quando non avevo nessun posto dove andare se non il mio capanno, andavo a casa dei Mason. Mi lasciavano sedere da qualche parte a leggere i giornali che Aaron si era fatto spedire da Huntington. Marta sapeva suonare l'organo ed era brava a disegnare, oltre a saper parlare con perizia di musica e arte. Chiacchieravano con me e mi davano piccoli lavori da fare. Non avevano figli e penso che a volte facessero finta che abitassi lì. Una volta so che parlarono di farmi venire a stare da loro, lasciare la baracca sul retro della casa sul lato della vallata e andare a stare da loro. Avrei mangiato alla loro tavola e dormito nella loro casa. Avrei attinto acqua dal loro pozzo, ma non ne parlarono mai con me e gliene fui grato. Non so come avrei reagito se lo avessero fatto. Li troverò di nuovo un giorno e dirò loro che gli voglio bene. E Aaron probabilmente mi farebbe correre 10 volte attorno alla casa. Thank you.
just an empty train load of sky. Just an empty train load of sky. Just an empty train load of sky.
Sul lato del campo scolastico che dava verso le colline c'era un cimitero. Per tutto il tempo che ho vissuto a Clam non ho mai visto celebrare un funerale in quel posto, ma i vecchi venivano e pulivano le tombe e il cimitero sembrava curato, vissuto, se capite cosa voglio dire. A volte, nella triste luce della sera, vedevo una sagoma china a strappare erbacce o raccogliere ramoscelli intorno alle lapidi. Forse il cimitero era infestato, forse no, ma di certo era un posto desolato. Stranamente, a volte mi piaceva visitarlo, soprattutto nei giorni in cui Clam sembrava ingabbiarmi e mi pareva di non riuscire a respirare. Era uno dei pochi posti dove c'erano persone che ce l'avevano fatta, che erano riuscite ad abbandonare Clam. Quindi aspettai che il sole calasse. Se davvero ero un uomo, se davvero ero in grado di affrontare le cose di cui avevo paura, allora potevo sedermi in un cimitero quando il sole calava e poi attraversarlo a piedi nel buio. Ma prima che potessi permettermi di andare, doveva essere davvero buio, buio pesto, buio come se non dovesse mai più tornare la luce. Avevo deciso così. Mi ero scelto una tomba liscia, un appezzamento che non era affondato al di sotto del livello originale del terreno dopo la sepoltura. Le vecchie fosse erano tutte così, come se i becchini non rimettessero mai abbastanza terra nella buca per farla tornare al livello del suolo. Ma io mi ero scelto una tomba piatta e avevo appoggiato la schiena contro la lapide. Mentre la luce svaniva, la mia mente cominciò a vagare. Immaginavo presenze, fantasmi degli Appalaci che si nascondevano dietro le lapidi. La paura mi diede alla testa e sentivo la gola contrarsi per il panico. Non stavo cercando di dimostrare niente a nessuno, solo a me stesso. Non osavo muovere un muscolo, perché se lo avessi fatto, in un attimo sarei balzato in piedi e mi sarei messo a correre, sfrecciando fra quell'erba fresca di primavera come il miglior mediano della migliore squadra di football della contea. Ma non scappai, rimasi seduto lì, con la bocca secca, immaginando fantasmi fra gli alberi, in attesa del buio totale. Non arrivò mai. Prima che il sole calasse, la luna aveva già fatto capolino in cielo, oppure mi addormentai. A volte lo faccio quando sono davvero spaventato. Divento così teso che improvvisamente crollo. Un anno prima ero giù al fiume a bighellonare, quando mi era venuto in mente che non avevo mai passato del tempo sul lato del Kentucky. Ero stato su quella riva, ma non mi ero mai accampato sul suolo del Kentucky. Aveva lo stesso aspetto del West Virginia, ma sapere che era il Kentucky lo rendeva in qualche modo diverso. Era strano. Non avevo mai visto una casa su quel lato del fiume e per quanto ne sapevo, quegli stronzi maiali che ci lanciavano pietre e ci sparavano mentre prendevamo carbone con la barca vivevano nelle caverne. Tornai a casa e presi il mio sacco di juta, un paio di patate fredde da una pentola sul fornello e la mia migliore coperta. Avrei dormito nel Kentucky.
There's a rumble in the paper walls. In the early morning, questions fall from the frigid winter lips they call. Into the sunlight we belong. Tossing, turning nights for younger open nights to the aging starless skies. sunlight we belong. Now she's waiting on you hand and foot. You save her nothing more for good. Saving kindness to be strong. Into the sunlight we belong. We belong, we must hold on. Break it and let darkness lost, stumble to your waiting arms. Into the sunlight we belong. Into the sunlight we belong.
C'era una vecchia valigia di cartone in un armadio a casa. Aspettai che Matty e Oscar uscissero per andare a uno dei loro incontri religiosi, entrai e la presi. Non era granché come valigia e pensai di portarmi via solo il sacco di juta, ma sentivo che uno che si metteva in strada dovesse avere una valigia. Ti faceva sembrare un po' meno bifolco, pensavo. Tuttavia non era la mia valigia. E la cosa mi suscitava una sensazione strana. Così lasciai a Matty e Oscar il mio fucile a un colpo solo, come compenso. Se non fosse stato per me, comunque, la valigia probabilmente non sarebbe mai stata più utilizzata, ma in qualche modo sapere che il fucile sarebbe rimasto nelle mani di Oscar mi faceva sentire bene, o almeno un po' meglio. Volevo bene a Matty e Oscar, e quel fucile era la cosa migliore che avessi mai posseduto. Mi ricordai di una conversazione con Oscar avvenuta la settimana precedente. Mi stavo dando una sciacquata con un secchio d'acqua fresca appoggiato sul bordo della cabina per farsi la doccia vicino al pozzo. Tiravo su mestoli di acqua fresca e me li spruzzavo sopra la testa e le spalle. Oscar venne fuori e mi girò attorno per qualche minuto, come se volesse parlarmi ma non sapesse cosa dire. Presi il mestolo di metallo per bere dal chiodo dove stava appeso, a lato della cabina, e raccolsi un po' d'acqua dal secchio. Assumono delle persone al numero 7. Potrebbe essere un buon posto per iniziare. Sentii le sue parole, ma non sapevo cosa rispondere. Il buon vecchio numero 7. Gesù, Oscar aveva trascorso metà della sua vita in quella miniera, in quel buco nero sotto la terra, senza mai vedere la luce del sole, respirando quella polvere nera. Solo il pensiero di fare un lavoro del genere mi spaventava a morte. Non so come la gente ci riuscisse, gli uomini farebbero di tutto per sfamare le loro famiglie. Avevo letto che a ovest davano nomi reali alle miniere di carbone e a quelle d'oro e d'argento. Nomi come Red Lady, Silver Queen, Leonard's Lode, Ruby Chief, Hungry Mother e Jokerville. Ma in West Virginia semplicemente le numeravano. Il buon vecchio numero 7. Non sapevo cosa rispondere. Borbottai qualcosa al riguardo, ringraziai, dissi che probabilmente mi sarebbe piaciuto o qualcosa di simile, una menzogna totale. E Oscar lo sapeva. Bene, disse, quando ti va di andare a parlare con loro, fammelo sapere, ti accompagnerò. Si voltò e si allontanò. Fece qualche passo e poi si fermò, ma non si girò. Rimase lì, rivolto verso Cram, le spalle larghe e un po' cadenti. Disse qualcosa a voce bassa. Non ho sentito, dissi. Ancora non si voltò. Ho detto, ragazzo, non andare nelle miniere, non fare come ho fatto io, non andare nelle miniere. Non importa quanti soldi ti offrono, ragazzo, semplicemente non farlo. Nip arrivò a bordo della sua vecchia bicicletta arrugginita. Doveva essersi messo ad aspettare sulla strada da qualche parte, sapendo che sarei venuto giù per la collina. Si avvicinò da dietro e non lo riconobbi fino a quando non mi fu proprio accanto. Mi passò davanti, poi girò la bicicletta e si fermò dall'altra parte della strada, accanto al marciapiede. Era voltato verso Kermit, nella stessa direzione in cui stavo andando io. Misi giù la valigia e rimasi lì, deciso a non dire nulla, e sembrarono passare un paio d'anni. «Immagino che tu te ne stia andando», disse alla fine. «Già, credo sia così». «Sei stato grande con Ott», ero convinto che avrebbe sputato anche l'anima. «Ott può fottersi, non ho più tempo per gente come lui». O come Mule. Era quasi passato quel momento della giornata in cui, di solito, andavamo al fiume a sparare ai detriti che galleggiavano. Nip si mosse sul sedile della bicicletta. «Scommetto che lo riusciresti a battere ancora se ci provassi. Non importa, non lo rivedrò più in ogni caso. Vai a Williamson. Non lo so, dovunque va bene. Hai soldi? Un po'. Perché me lo chiedi? Ho $4 se ti va che te li presto. Non mi servono i tuoi soldi, non mi servono i soldi di nessuno». Ero a disagio. Nip stava facendo proprio ciò che avevo cercato di evitare, farmi sentire come se a Cram ci fosse qualcosa, dopo tutto. «Ascolta, perché tu e quella bicicletta non vi togliete da qui? Non c'è nessuno che puoi fermare. Quindi perché non la smetti?» Lentamente spostò il peso in modo che la bicicletta fosse in equilibrio e sembrò che stesse per andare via, ma rimase fermo. «C'è qualcuno qui che ti considera un amico», disse piano.
Things were moving so fast, I couldn't comprehend it. I was first, maybe I was last. In confusion had descended, I was amazed by what had transcended through the pages of time. The faith is a wall I must climb. And I was intrigued by your spirit and your eyes which showed no pain. You were screaming but I couldn't hear it, and your movements would not explain why you condemned me to a world of senseless right. Fear is a wall I must climb. And I've seen some heroes in my day, I've seen the failures in yours, and I try to connect us in some way, but we were on two different shores. Though your love is worth millions of treasures, but I can't even spare a dime. Love is a wall I must climb. The people, they were singing, I could hear them from the street. And my feelings, they were stinging, I was submerged in my defeat. But I smiled for a second, and for that second I felt fine. The pain is a wall I must climb. So quiet is the terror that swallows me like the night. So quiet is the sickness and the song that I long to write. But I shall receive my passion eternally from beyond the bitter stars that shine. Doubt is a wall I must climb. In my world of convergence, I'm a prisoner only unto me. Well, I wait for the emergence of the bomb I shall soon be. Till then I wait in the museum, at the museum of my mind. Fate is a wall I must climb. The hangman, he's in the shadows, and he's looking for something to do. Till we find who won the battles of the evil and the true. And the judges, they're in recess until they receive some sort of sacred sign. Belief is a wall I must climb.
looked at your face so much until it became askew. Because the road that's less traveled is the one that leads right back to you. And Lord, I'm frightened, for I fear that my lack of life is my crime. I am what I must climb.
La mattina in cui lasciai Clam non ci fu alcuna festa. Forse ci sarebbe stata quando qualcuno dei ragazzi fosse venuto a sapere che me ne ero andato. La festa, intendo. Ma di sicuro, per quanto mi riguardava, non c'era nulla da festeggiare. Ero fermo sul ciglio della strada a guardare un ragazzino che girava in cerchio sull'asfalto bucherellato in sella a una bicicletta, proprio di fronte a me. Era stato il mio migliore amico, quel ragazzino. E forse lo era ancora. Continuava a pedalare, su e giù, e mi pareva di vedere le lacrime che disegnavano linee lucide lungo le sue guance infossate. Ma questo non lo saprò mai, per certo. Le sue gambe magre continuavano ad andare su e giù, guidando all'infinito quella vecchia bicicletta. Stava aspettando di vedere se avrei trovato un passaggio che mi portasse fuori dalla città, per vedermi lì, in quel posto, per l'ultima volta. E così fu. Non fu nemmeno necessario sporgere il pollice. Una vecchia Chevrolet a quattro porte del 41 si fermò. Lanciai la mia valigia di cartone sul retro, montai davanti e le ruote dell'auto cominciarono ad avanzare lungo la tortuosa strada pubblica a due corsie, prima ancora che avessi anche solo appoggiato il culo sul sedile. Comunque, a quel punto, il ragazzo sulla bicicletta non c'era più. Si era allontanato prima che la portiera sbattesse e il rumore riecheggiasse lungo il fiume, rimbalzando fino alle colline del Kentucky. Il suono si spense in lontananza e il ragazzo era scomparso insieme all'eco, e capii, dopo che la portiera si fu chiusa, che in quel preciso momento anche io ero scomparso nel cuore di quel ragazzo, anche se non era lì presente. Gli era bastato sentire la portiera sbattere e si era sbarazzato di me. Ma io no, io non mi sarei mai liberato di lui. Ricordavo quando avevamo corso insieme fra i fitti campi di canne da zucchero lungo il fiume. Ricordavo quando ci eravamo dondolati su fragili rampicanti aggrovigliati tra le cime degli alberi, cercando noci nere attraverso il manto pungente e ricoperto di foglie del suolo della foresta. Ricordavo il ragazzo che guardava con soggezione mentre una piccola, calibrata carica di dinamite faceva esplodere in aria il capannone della gente. Ricordavo tutto ciò e me lo sarei ricordato per sempre. Quel ragazzo era stato mio amico un tempo, forse l'unico vero amico che abbia mai avuto in tutta la mia vita. Non lo vidi mai più. Ma Clam era servita al suo scopo. Era lì che avevo imparato che esistono posti peggiori di Black Oak Ridge, dove ero nato. Era lì che avrei capito, per davvero, che tutti i luoghi in cui ero stato da quando ero venuto al mondo, non importa quali, non erano il mio posto. Ed ero stato solamente in West Virginia. Clam è ovunque. C'è una Clam sepolta nel profondo della maggior parte di noi, incastrata sotto qualche ricordo vitale, che brucia silenziosamente, aspettando il momento in cui balzerà davanti ai vostri occhi e vi mostrerà, in un lampo accecante, cosa siete veramente, da dove venite davvero. Può essere diversa per ciascuno di noi, un luogo così penoso, così vacuo, così veritiero, così estremo, così oscuro, così abrasivo, così formante, così maledettamente formante, che esiste una sola cosa che vi può venire in mente di fare: scappare.
You know I ain't looking scrimmage. When I come down the road and my eyes are on fire, you know I seem too much to believe all these liars. And there's a wild wind blowing, there's a wild wind blowing, there's a wild wind. I don't know what they're doing. They're selling you out. All this trouble brewing. From your New York island to the San Francisco Bay, this melting pot is melting. It's getting hotter every day. Cause there's a wild wind blowing. There's a wild wind blowing. There's a wild wind blowing. Oh, pretty baby, please open up your eyes. Pollution at your feet and hear your sick and homeless cry. Before it gets too late, before they throw you in chains, before your torture of freedom is let to die in this rain. Cause there's a wild wind blowing. There's a wild wind blowing. There's a wild wind blowing. There's a wild wind blowing.
Ero confinato in quel posto, al North Depot Activity, Romulus, New York, un luogo dove non c'erano spazi militari, teatri, palestre, strutture ricreative di alcun tipo e, per quanto ne sapevo, nessuna città chiamata Romulus. Il North Depot Activity, interamente sepolto da una crosta di neve ghiacciata, così vecchia e sporca che aveva cominciato a ricordare quelle croste di ghiaccio che si congelavano sui cartelli stradali a Laramie. Quando la neve cadeva all'inizio dell'inverno, mi disse uno degli MP, rimaneva lì, diventando sempre più compatta, congelandosi, per poi sbriciolarsi e congelarsi di nuovo. Andava avanti così fino alla primavera. Ero confinato in quel posto, bella fortuna del cazzo. Quando non ero di guardia, sedevo nella mia stanza e scrivevo sui miei quaderni. Avevo un sacco di arretrati. Che diavolo ci facevo lì? Sempre la stessa domanda. Questo posto non era il luogo in cui ero diretto. Io ero diretto a ovest, non a est. Che diavolo ci facevo nello stato di New York? Me ne sarei andato, sarei scappato. Era solo una questione di tempo e non quello calcolato dall'esercito. Che cos'era andato storto? Ero nato a Black Oak Ridge, nella profondità dei Monti Appalachi, nel West Virginia. Black Oak Ridge, una vasta collezione di baite di montagna, fienili di assi di legno, mucche con le costole in vista, piccoli fazzoletti di terra scalfita dal tempo. Non c'erano scuole a Black Oak, solo mia cugina Minnie che insegnò a me e ad altri tre o quattro ragazzi fino a quando non fummo abbastanza grandi da essere mandati alle superiori. Mi avevano spedito a Cram, una piaga nel paesaggio ai margini del fiume Tug. e alla Cram High School, un posto dove non avrei mai potuto immaginare, anche se avevo letto tutti i libri che la cugina Minnie mi aveva regalato. Ma lì avevo incontrato una ragazza che sarebbe rimasta nella mia mente per anni, solo che ai tempi non lo sapevo e l'avevo persa. Una ragazza che è ancora nella mia mente, Yvonne. Allora non lo sapevo, ma non sarebbe passato un giorno per il resto della mia vita in cui non avrei pensato a lei. Ero riuscito addirittura a prendere il diploma alla Cram High School, poi ero scappato da Cram e da Black Oak Ridge, ero arrivato fino a Myrtle Beach nella contea di Horry, nel South Carolina. Non sapevo un cazzo di niente e questo mi aveva fatto finire nei guai. Nel mezzo di tutto questo avevo ritrovato la ragazza. E poi l'avevo persa di nuovo. E poi alcune meravigliose persone della contea di Horry avevano deciso che c'erano posti migliori in cui sarei potuto stare e si erano assicurati che andassi in quella direzione, qualsiasi direzione fosse. C'era acqua a est, si chiamava Oceano Atlantico. C'era il West Virginia a nord e non volevo tornarci per nessuna ragione. E a sud c'erano altri stronzi, come quelli che mi avevano cacciato dalla contea di Horry. Avevo scelto l'ovest, almeno se c'erano degli stronzi lì, forse sarei stato uno di loro. Avevo bisogno di essere parte di qualcosa. Avevo bisogno, non avevo la minima idea di cosa diavolo avessi bisogno, ma di sicuro non era il North Depot Activity. L'NDA era un deposito di massima sicurezza dell'esercito degli Stati Uniti e l'esercito era estremamente serio nel proteggere ciò che stava immagazzinando. Un deposito che custodiva armi, non fucili, non pistole, armi. Ma l'esercito non le chiamava mai armi, le chiamava oggetti. Probabilmente stavamo guidando i nostri furgoni color verde oliva sopra alcune delle più grandi testate nucleari mai prodotte in questo paese.
Carry on, so you might
Clam, West Virginia, agosto 1964. Dovevo tornare, giusto per sicurezza, come ho detto. Arrivai in città nel bel mezzo di una sera di canicola, quando l'oscurità ha uno spessore che puoi davvero sentire. Anche così riconoscevo il posto. Avevo attraversato il confine come un turista di ritorno dalle vacanze, fingendo i postumi di una sbornia, con la barba incolta di giorni a mascherarmi il viso, la camicia che mi usciva dai pantaloni e tutto ciò che possedevo in un vecchio zaino con una cinghia rotta che avevo sulle spalle. Feci l'autostop lungo il Mississippi e poi lungo il fiume Ohio fino a Huntington. Poi salì a bordo delle acevi nuova fiammante di un tizio che disse che stava andando a Williamson. Avevo soldi, un mucchio di soldi, e avrei potuto comprare un biglietto della Corriera. Al diavolo, avrei potuto comprare anche le acevi di quel tizio. Ma avevo perso l'unica Corriera della giornata e non volevo aspettare un'altra notte o trascorrere un altro giorno in giro per Huntington, e non volevo spendere i miei soldi. Ma non era quello il vero motivo per cui facevo l'autostop. Ero partito da Clam in quel modo tanti anni prima. Qualcosa mi diceva che quello era il modo in cui sarei dovuto tornare. Quando raggiunsi la casa, era comparsa un po' di luce nel cielo dietro la cresta alle mie spalle. Salii piano sulle assi cadenti della veranda e posai con cautela lo zaino per non svegliare nessuno in casa. Una volta c'era stata una sedia a dondolo nella veranda, ma adesso non c'era. Nella veranda non c'erano sedie di alcun tipo. Mi appoggiai alla ringhiera e guardai giù nella valle e oltre, verso la scuola. La luce stava iniziando a illuminarne la facciata in quel momento e la facciata non era per nulla cambiata. La scuola. Avevo completato il cerchio, ero partito da qui, arrivato laggiù, cercando continuamente qualcosa senza mai trovarla. E ora ero tornato nella contea in cui ero nato, nella piccola cittadina dove ero stato mandato a scuola. Ero tornato alla stessa scuola. Cercavo qualche sensazione dentro di me, ma non ne trovai nessuna. La donna abbassò la testa e parve fare un respiro profondo. E poi si allontanarono lentamente lungo i binari della ferrovia con la donna che teneva ancora la mano del ragazzo. Non riuscii a vedere dove fossero andati. L'immagine era scomparsa dalla mia mente e pensai che forse stavo impazzendo. Furono le uniche persone che vidi per tutta la mattina. Clam, West Virginia. Dovevo tornare per sicurezza. Ma non sapevo per quale motivo. Non sapevo cosa dovevo fare. E poi capii che non dovevo fare nulla. Era lì davanti a me. Era lì dentro di me. Sarebbe sempre stato così.
I left home for a tent car. special rolling out your split. Gambling up your life just to work it away. With the blood on your hands and the $2 pay. Took the clothes on my back and I headed out east. Working on the docks and reveling in the streets. Got mixed up with another man's wife was on.